Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, benvenuti. Abbiamo un ospite straordinario, un amico di Allora di Amadeus, che da qualche mese ha scritto un libro, di cui parleremo, ma non vogliamo parlare solamente di quello, vogliamo parlare del genere del suo libro. Signori, Luca Arnau.
Buongiorno a tutti e ciao a tutti gli ascoltatori dell'Ora di Amedeus.
Senti, la prima domanda che ti faccio è: che cos'è un thriller storico? Perché di questo si tratta. Come lo si scrive? E perché abbia senso ancora nel 2021 scrivere dei thriller storici? Sono un po' i nuovi romanzi di educazione, non lo so, te lo sto chiedendo, sono le mie curiosità.
Beh, il thriller storico è sicuramente uno dei generi che in questo momento va di più, cioè a livello anche di libreria è sicuramente uno dei generi che sta funzionando meglio, anche perché è ovviamente, come si deduce dal nome, quello che è il mix fra un thriller, quindi un giallo, diciamo, classico anche di un certo livello e un romanzo storico. E quindi affascina sia chi ama il romanzo storico, sia chi ama il giallo generalmente. Il mio nasce sicuramente più come giallo, nel senso che le 10 chiavi di Leonardo potrebbe essere assolutamente un romanzo del 2021 a New York, a Parigi, a Milano, nel senso non ha una connotazione storica iniziale come storia, come trama, come sviluppo della trama. C'è questo serial killer cattivissimo che colpisce secondo quelle che sono le terzine delle bolge dantesche, quindi dell'inferno di Dante. Questo potrebbe essere anche un romanzo di, non so, di Kitty Reich, di Lincoln Rhyme, un romanzo di quelli che vanno per la maggiore fra chi ama questo tipo di libri. Nasce come romanzo storico proprio perché io ho voluto inserire Leonardo da Vinci, un giovane Leonardo da Vinci, che nel 1481 è in quella che è probabilmente la sua più grossa crisi esistenziale, quindi non sa ancora bene cosa vuole fare da grande, non è un genio, non è un artista, non è nulla, e qua diventa una sorta di investigatore. Viene chiamato da un amico di suo padre Piero, che è il capo delle milizie segrete dei Medici, a investigare sulla morte di un vescovo che viene trovato immerso in una vasca di letame nei macelli medicei. E da lì lui comincia questa sua indagine. È sicuramente un giallo storico perché ha tutte quelle caratteristiche, a parte che si svolge nel 1481 del libro storico, quindi una grossa ricerca delle fonti, una grossa ricerca di una realtà storica. Teniamo conto che è un'indagine, tra virgolette, moderna, portata indietro nel 1481, quindi con una
Senza prova del
terminologia.
DNA, senza prova del DNA.
Ah, non solo, ma senza impronte digitali, senza un'autopsia vera e propria, nel senso che sì, Leonardo ha le dissezioni, e dissezioni sono queste, tu metti il corpo lì e provi a vedere cosa ne riesce a tirare fuori, ma non c'è una scienza dell'investigazione, è tutto tutto prima, e quindi lui si affida a quelle che sono le sue caratteristiche, quindi ha questa grossa capacità di vedere la realtà nelle piccole cose, in questa grossa capacità di riuscire a leggere gli indizi e quindi a costruire questo identikit, questo quadro che lo porterà poi a tu per tu con questo serial killer. Diciamo che il libro storico è sicuramente un libro complicato da scrivere, perché implica una conoscenza del periodo, anche perché tu, il mio è un libro che è uscito con Newton Compton, quindi è uscito in parecchie migliaia di copie, già la terza edizione dopo 3 mesi, quindi e ogni lettore si sente pronto a andare a cercare il pelo nell'uovo, quindi l'eventuale errore, eccetera. E quindi bisogna fare un grosso lavoro di editing, un grosso lavoro di attenzione storica per dare a chi ama questo genere un prodotto che sia all'altezza. Quindi all'altezza dal punto di vista della credibilità, della scientificità, eccetera, eccetera. Quindi è vero che è Leonardo da Vinci, quindi a lui sono permesse cose che agli altri mortali non sono permesse, ma diciamo che bisogna sempre essere molto molto attenti al particolare, all'attenzione del minimo richiamo storico, anche perché la storia è sotto gli occhi di tutti, quindi è facilmente controllabile.
Dicevo prima, secondo te può essere il genere romanzo storico, e in particolare il tuo libro, una nuova frontiera del romanzo di formazione?
Ma lo è assolutamente, perché nel 1481 Leonardo da Vinci chi è? Non è nulla, cioè nel senso, lui ne viene da un periodo terribile, un periodo orrendo della sua vita, perché nel 1476 ha subito un processo per sodomia. Questo cosa vuol dire? Che in una città, tra virgolette, bacchettona, in una società bacchettona come quella del Rinascimento, dove tutto era permesso, basta che non si sapesse. Lui viene preso, catturato, imprigionato e è mandato a processo perché faceva, secondo l'accusa, che tra l'altro era un'accusa assolutamente anonima, faceva questi festini alla taberna del Ribaldo con questa lega compagnia di giovinetti. Gli va bene perché al suo fianco viene arrestato Leonardo Tornabuoni, che era il nipote del Magnifico. Quindi non potendo condannare Leonardo Tornabuoni alla virazione e al rogo, che era poi la pena per i sodomiti, sono costretti a lasciarli tutti andare. Ma Leonardo ne esce con le ossa rotte, perché lui è un artista in erba, per 4 anni, infatti dal 76 all'80 lui non fa niente, non disegna, non scolpisce, non ci sono opere sue, non c'è nulla, non si sa niente, cioè praticamente questi sono 4 anni assolutamente di formazione per lui, sono 4 anni in cui lui da un lato si reca le ferite, perché tenete conto che lui è un artista, a quei tempi chi è che dava lavoro agli artisti? O la signoria, che in questo caso è assente perché probabilmente non vuole neanche sporcarsi troppo le mani, e quindi avendo a disposizione Botticelli, Verrocchio e tanti altri, Michelangelo Buonarroti, che ha 7 anni ma è comunque già all'opera, eccetera eccetera, non ha bisogno di Leonardo da Vinci, quindi manda Leonardo a fare i ritratti degli impiccati della congiura dei pazzi, ma non lo considera né come artista né come scrittore, non lo considera, punto. Lorenzo de' Medici non ha nessuna considerazione di Leonardo da Vinci. Dall'altro lato lui lavora con gli abati, i parroci, i frati, che con questa accusa qua si tengono lontani. Le poche volte che gli danno qualcosa da fare, per esempio l'adorazione dei magi, lui fa dei bellissimi cartoni preparatori e poi non realizza l'opera. diciamo che in un periodo proprio di formazione, è assolutamente un romanzo di formazione questo, perché è la formazione di un genio. Di un genio che diventerà tale dopo il 1482, quando lui mollerà la sua amata Firenze e andrà a Milano dagli Sforza.
Ti provoco. In fondo, scrivere questo romanzo è stata un po' una formazione anche per te, nel senso che le 10 chiavi di Leonardo, la numerologia, il riscoprire appunto Leonardo e il riscoprire e l'assaporare in qualche modo Dante. Parlacene un po'.
Allora, Dante è dal punto di vista poetico la bellezza, cioè nel senso inutile che ce lo raccontiamo, la sua capacità di mettere in rima, in queste terzine immortali, tutta quella che è la mitologia, anche l'architettura religiosa del tempo è incredibile. Lui crea questo mondo, questo soprattutto l'inferno, secondo me, comunque crea questo mondo dell'aldilà e ce lo racconta come grande immagine, come grande proiezione di quello che è il suo mondo. La riscoperta di Dante è fondamentale, perché a parte 700 anni di Dante quest'anno, ma sì. Di Dante cosa si sa? Si sa poco e niente, si sa quello che ti insegna a scuola, che è un Dante noiosissimo, che sei costretto ad insegnare e costretto ad imparare, cioè nel senso sono personaggi un po' senza vita, Luca, cioè nel senso l'andare poi a studiarli questi personaggi ti consente di scoprire cose incredibili, no? Dante era un tipo probabilmente tignosetto, di quelli che sapeva perfettamente quello che valeva, si sentiva sicuramente sottovalutato dalla...
Un genio incompreso, sì.
Sì, si sentiva un genio incompreso, sapendo la sua grandezza, lui la sapeva perfettamente, si sentiva il più grande di tutti e sentiva che non lo trattavano da più grande di tutti, prendeva ceffoni da tutte le parti, lo mandavano via da Firenze, lo mandavano via da un'altra parte, la rischiava il processo, la rischiava la morte, e quindi lui si sfoga come? Buttando all'inferno tutti i suoi nemici, quelli che stavano sulle palle, li metteva all'inferno, li sottoponeva a supplizi incredibili, che è un po' quello che vorremmo fare noi con chi ci sta sull'anima, li tagliava pezzettini, dava da mangiare serpenti, buttava nella pece bollente, eccetera eccetera. Il Dante dei due è sicuramente quello che mi è meno simpatico, quello che io sento meno vicino a me. Leonardo era invece probabilmente, come lo descrivono anche le cronache del tempo, era una persona molto molto alla mano, molto di impatto, raccontava barzellette, raccontava storie, era sicuramente molto divertente, amava la compagnia, non gli dispiaceva un bicchiere di vino, era un altro tipo di persona, al di là dell'essere gay, omosessuale o no, che è poco importante, ma era uno che amava la moda, si vestiva con queste guarnacche colorate, rosse, con queste calzabraga che non erano... erano più tipiche dei giovincelli, quindi cioè diciamo che era un tipo di incontro, un tipo di con cui era divertente stare, un tipo assolutamente unico, e scriveva al contrario, perché essendo mancino aveva imparato a scrivere al contrario, ma poi quando gli era stato fatto notare che tutto il resto del mondo scriveva dall'altra parte, lui non è che aveva detto ah scusate allora mi adeguo, no, aveva continuato a scrivere al contrario, era diventato un vezzo, quindi diciamo che è una riscoperta umana di due personaggi geniali, sicuramente.
Geniali, sì. E le 10 chiavi sono hanno a che fare con le 10 malevolge?
Hanno a che fare con le 10 malevolge. Poi 10 è un numero assolutamente, un numero speciale, perché è un numero che ha una sua perfezione. Sono le 10 dita della mano, quindi... è una cosa facile da contare, quindi le 10 malevolge, e in questo caso sono 10 scene del crimine che Leonardo si trova ad affrontare con questo serial killer cattivissimo, che è il personaggio poi focale di tutto il libro, di cui poi si innamorano tutti, ma diciamo che io ho cercato di creare quello che è un po' il serial killer più cattivo che mi poteva venire in mente, quindi una persona assolutamente dedita al male in maniera conscia. Lui vuole diventare cattivo, così cattivo da essere un demone, da diventare un demone e da poter entrare da protagonista nell'inferno. Quindi diciamo che questa sua cattiveria è poi la cattiveria è la cattiveria della Divina Commedia, nel senso, se uno legge la Divina Commedia si accorge che è un libro horror, è uno Stephen King d'epoca. Cioè, nel senso...
No, non solo l'inferno, anche parti del purgatorio.
Sì.
Anche parti del purgatorio, a dire il vero. Senti, tu hai un libro complesso comunque. È importante, ti voglio fare questa domanda, è importante il lavoro di editing?
Beh, allora, è fondamentale. Quando io sento tanti colleghi scrittori, tantissimi, che io incontro alle fiere o ai mercati, eccetera, che mi dicono, no, ma io l'editing non lo faccio fare perché, sai, a me è uno che mi mette le mani sul mio testo. Allora, lì è il principio del fallimento di un libro. Questo ragionamento è il principio per cui un libro poi non ha successo. Allora, l'editor chi è? L'editor è generalmente, almeno nelle case editrici di un certo livello come Newton Compton, è una persona che ha editato centinaia di romanzi. Nel mio caso è una ragazza molto gamba, molto, molto carina, ma anche molto decisa, che si chiama Alessandra Penna, che è l'editor di Strucul, di Matteo Strucul, di Simoni, di Lazzetta, di quelli che sono i principali scrittori di questo settore qua, li ha tutti lei. È una che ha vinto 3, 4, 5 premi Bancarella, premio di qua, premio di là, con i libri che ha editato. Ed è una che cosa fa? Prende il tuo libro, lo legge e ti sottopone dei problemi. Perché poi in realtà l'editor fa quello, non è che corregge per la correzione, diciamo, della bozza, ci sono i correttori di bozza che correggono eventuali refusi, eventuali strafalcioni nella scrittura, ma l'editor va molto oltre, ti pone una serie di problemi, ti dice: in questo punto il tuo romanzo ha un blocco, rallenta, dobbiamo dargli un boost, dobbiamo dargli una velocizzazione. Per fare degli esempi, ti va a cercare anche delle provocazioni, cioè, nel senso, per esempio, io avevo scritto tutto il libro usando il termine sicario, perché mi sembrava più giusto rispetto ad assassino. Perché? Perché nel 1481 il termine assassino probabilmente non era
usato. Voleva dire un'altra cosa. No, certo, voleva dire un'altra cosa, fumatore di hashish.
Sì, infatti, l'assassino, infatti, poi diventa assassino quello vero e proprio quando il vecchio della montagna, che era questo, diciamo, capo brigante, perché poi in realtà era quello, aveva addestrato questo gruppo di sicari, appunto, li aveva addestrati attraverso anche l'uso dell'hashish, quindi della droga, eccetera, eccetera, ad essere degli spietati datori di morte. E da lì nasce il termine assassino. Questo si svolgeva più o meno in Giordania, mi sembra. Quindi è difficile che ci fosse quel termine lì, quindi non usare omicida ogni tre parole è ancora più complicato, anche perché omicida è un termine, secondo me, ancora più moderno, perché indica anche un giudizio morale, no? Uno che uccide l'uomo, quindi avevo usato sicario perché mi sembrava quello che funzionava di più. Lei ha fatto una serie di ricerche e è uscito fuori quello che già si sapeva, cioè che sicario generalmente è colui che uccide su commissione. In questo caso ci poteva stare perché in realtà un serial killer uccide quasi spinto dai suoi demoni, quindi dalle sue, però abbiamo fatto tutta una ricerca, abbiamo chiesto ad esperti eccetera eccetera, e poi abbiamo cambiato 347 volte la parola sicario, che nel libro non c'è più, e che è diventata assassino, perché era più facile usare quello che usare l'altro. Allora, un editor fa questo, no? Va alla ricerca di tutte quelle che sono incongruenze, anche le difficoltà. Per esempio, io mi era piaciuta da impazzire una scena in cui Leonardo si trova insieme ai suoi due compagni di indagine a vedere una partita di calcio fiorentino, calcio storico. E ne avevo scritto pagine e pagine descrivendo questa partita. Arriviamo lì e lei mi dice: ma guarda, che a mio avviso non serve. Cioè, tutta questa parte qua blocca la stesura. Cioè, nel senso, se tu accenni al calcio fiorentino, anche se non racconti tutte le regole, anche se tu racconti la partita velocemente, arrivi molto più velocemente a dove vuoi giungere con il tuo racconto, cioè a dare questa lettura dell'indagine sulla chiave di un'azione, di una partita di calcio. Tutto il resto è di troppo, e quindi a mio avviso va tolto. Allora, io ho provato prima a cercare di togliere il meno possibile, perché ogni
parola lo conosco il sistema.
È un pezzo e core, quindi ti dispiace ogni frase, sì. La frase che hai pensato, che hai scritto, cioè. Poi ho provato a fare come diceva lei, quando l'ho riletto è perfetto così, cioè nel senso tutto il resto era troppo, era in più, ti bloccava lì in un momento in cui invece dovevi correre, perché tutto il libro è la ricerca di questo assassino. Se tu ti fermi a vedere una partita di calcio ci stai 3 ore, è come se tu perdessi l'abbrivio, e aveva ragione lei. E il rapporto con l'editor è questo, l'editing è fondamentale proprio per questo, perché non perché ti cambia o ti corregge, cosa che non fa mai, perché un buon editor sa benissimo che deve lasciare le chiavi della macchina allo scrittore, perché se uno scrive e la tua casa editrice ha investito su quel romanzo, vuol dire che il romanzo è valido, quindi che tu di base devi tenere quello. Però ha tutte queste chiavi, tutte queste, anche questi trucchi per rendere il tuo romanzo fluido. E infatti tutti quelli che poi, se io leggo tutte le varie decine di recensioni sul mio libro che ci sono in giro, tutti dicono che è un romanzo veloce, che è un romanzo che corre, un romanzo che non riesce a smettere di leggere, perché è tutto un susseguirsi di eventi. E devo dire che molto è dovuto anche al lavoro di Alessandra, che ha veramente tolto i gradini, tolte le briciole dall'ingranaggio, in modo che tutto possa andare, ha oliato tutto, quello all'editor. Poi ovviamente se l'editor è lì a correggere errori, è perché tu non dovresti fare lo scrittore.
Senti, ti faccio un'ultima domanda che mi incuriosisce. I tempi di scrittura del romanzo, quali sono stati?
Ma allora, io posso darti su questo su questo romanzo qua è poco credibile, nel senso che io questo romanzo l'ho preso e poi l'ho interrotto per anni, poi l'ho ripreso, poi l'ho rinterrotto per anni, quindi i tempi di questo sono stati biblici, proprio perché l'ho interrotto per 2-3 volte per anni. La prima volta ho fatto passare 4 anni prima di continuarlo, poi la volta dopo quasi 2. Sul secondo libro, che è quello che sto scrivendo adesso e che consegno, credo, fra una decina di giorni a Newton Compton, che è il seguito di questo, ho iniziato a scriverlo più o meno a luglio, quindi 4 mesi. Quindi, i tempi sono questi, cioè più o meno si scrive un capitolo ogni, se uno si mette con un minimo di
la testa, settimana.
Un capitolo ogni 3-4 giorni, 2 capitoli a settimana più o meno, sei già molto veloce. Poi ti capitano i momenti in cui un capitolo è particolarmente complicato, in cui una ricerca storica è particolarmente importante, perché o sennò rischi di scrivere cazzate galattiche, E allora lì rischi veramente di inchiodarti per 2 o 3 settimane. Però diciamo che più o meno la media è di un paio di capitoli a settimana quando va tutto bene. Quindi quella è la mia media.
Bene, noi ringraziamo Luca Arnau che è stato stupendo.
Grazie. Grazie a te Luca e grazie a tutti gli amici dell'Ora di Amadeus. Continuate a seguire questo programma perché è veramente uno dei pochi programmi veramente interessanti che potete trovare in giro.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di All'ora di Amadeus. Alla prossima occasione.